Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Angelo Acerbi, sono a Torino, o a casa mia, e sono in collegamento con Mario Lorini, presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale Esercenti di Cinema. Buongiorno, signor dottor Lorini.
Buongiorno, buongiorno.
Sono con lei a chiacchierare, a parlare della sua partecipazione al Torino Film Industry all'interno di un panel sulla distribuzione e sulla situazione, sullo stato dell'arte della distribuzione italiana. Perché ovviamente si è parlato dell'emergenza attuale e delle prospettive future, sia connesse che non connesse con l'emergenza attuale. E, qual è lo stato dell'arte? Quali sono i problemi principali che la distribuzione in Italia sta affrontando?
Ma dunque, la distribuzione e l'occasione di Torino è stata, credo, molto importante. È a nostro modo di vedere un elemento centrale nella filiera, perché, come sappiamo, riceve e accorda con il produttore la predisposizione, l'approntamento del film nel momento in cui decide la data di uscita, il lancio, e lo mette a disposizione delle sale. E come è emerso, spesso questo ruolo, che a nostro avviso appunto è centrale nella filiera, rimane un po', come dire, sotto traccia, forse non se ne capisce molto il significato, e anche il pubblico spesso non sa neanche che questo settore esiste. Quindi credo che in un momento come questo, no, col fatto della pandemia, con la revisione di un po' di tutti i criteri, ma con la necessità di continuare a lavorare insieme, perché la ripartenza non potrà fare a meno del lavoro fatto all'interno di tutta la filiera, debba rivalutare e mettere in gioco anche con cambiamenti, con ricerca di rapporto col pubblico, con varie fasce di spettatori, il ruolo dei distributori. Quindi credo che sia stata un'occasione interessante e importante per questo anello appunto della nostra filiera.
Il Torino Film Festival è un esempio proprio lampante di questa situazione anomala che stiamo vivendo, no? Parlando col direttore del festival, Stefano Francedicelle, ci ha detto che loro avevano un programma con determinati titoli che non sono stati concessi alla fruizione online perché aspettavano l'uscita in sala per avere una promozione maggiore, per non, tra virgolette, bruciarsi la prima. Questa è una situazione che secondo me e secondo tutti non è unica e strana, sarà una costante da qua al prossimo futuro. Quindi secondo lei come si può, perché le due cose non sono una, cioè non è che una escluda l'altra, la distribuzione in sala non è che sia contro la distribuzione online e viceversa, come si possono far convivere secondo voi le due cose?
Ma dunque, innanzitutto il tema della cronologia era già al centro dell'attenzione anche prima di questo evento drammatico, e questo come dire oggi trova in questa accelerazione, io credo, la spinta anche per cercare un modello, un'ipotesi, una proposta del tutto italiana. Noi siamo convinti che nel breve e nel futuro queste due forme di visione, le forme di promozione e di visione appunto del film debbono convivere, debbono andare in campi paralleli, perché hanno due differenze sostanziali che nessuno può mettere in dubbio. La visione in sala è un'esperienza immersiva, inclusiva, condivisa. L'esperienza online è un'esperienza più intima, più solitaria o comunque condivisa in un altro ambito. Il tema è che spesso l'opinione pubblica ci porta, no? Ci provoca un po', ci stimola su questo tipo di concorrenza, ma il tema è un altro, cioè tutti crediamo nel valore dell'esperienza della sala nel settore teatrico. Lo hanno dimostrato tra l'altro i risultati non lontani, ma dell'ultimo periodo, il 2019, si è chiuso in tutto il mondo con una crescita di mercato. Quindi noi crediamo che non ci debba essere una fretta immediata. Adesso stiamo pensando a una ripartenza del settore teatrico, quindi aspettando quando sarà il nostro momento per poter ripartire, no? Con la filiera in Italia, e ci auguriamo in tutto il mondo, e da lì in poi dovremo far tesoro un po' dell'esperienza italiana, che negli ultimi 2 anni ha visto uno starter, una partenza col decreto Bonisoli, che ha disegnato delle misure, come dire, più flessibili. Non guardare, ripeto, con grande attenzione a quello che sta arrivando dall'America, perché abbiamo visto che ci sono degli accordi aziendali che chissà, forse anche loro tengono conto dell'emergenza, forse si muteranno nel tempo, e noi dobbiamo cercare di salvaguardare quella che è la prima partenza, cioè un prodotto che sia destinato o nativo più per la sala, e poi cercare di avere una flessibilità che dovrà mantenere insieme in modo, come dire, bilanciato e sostenibile i due settori, perché altrimenti, come dire, questa contraddizione continuerà a girarci intorno. Ma noi sappiamo che le prime avvisaglie anche su questo fenomeno endemico hanno trovato anche già delle misure di avvicinamento tra le stesse piattaforme e le sale. Avete visto, ci sono state delle piccole esperienze dove gli esercenti si sono avvicinati attraverso un semplice codice di avviamento postale, oppure attraverso proprio la nascita di una sala virtuale, a cercare di mantenere un rapporto con i propri spettatori, ma senza creare una concorrenza, una situazione ambivalente su due esperienze che, ripeto, sono diverse e possono convivere insieme.
Secondo lei il fatto che il traino maggiore a livello economico, diciamo, negli ultimi anni per le sale, per i guadagni delle sale, siano stati le grandi distribuzioni dei blockbuster, sia americani che non, e che quest'anno tutti questi film più importanti dal punto di vista economico di incasso continuino a essere posticipati a date che non si capisce quando effettivamente accadranno, che impatto economico può avere, e anche di resistenza sul medio periodo dell'esercente, cioè come si può gestire questa impasse?
Allora, è abbastanza, diciamo, in termini generali, abbastanza semplici. L'esercizio, quindi la sala, ha bisogno del risultato theatrical. In questo momento, come dire, la posticipazione di alcuni titoli, secondo noi, ha tenuto conto appunto della mancanza di un mercato mondiale. I film blockbuster, i film internazionali, hanno bisogno di una percentuale molto elevata di sale aperte, quindi quelli che hanno potuto, le produzioni che hanno potuto, come vedete, non potendo fare a meno dell'esperienza teatrica, hanno posticipato, e sicuramente anche questo è costato molto a loro, perché mantenere i debiti del finanziamento dei film e aspettare l'incasso dalla sala non è una cosa semplice. Alcuni, come abbiamo visto, probabilmente costretti da un'emergenza finanziaria, hanno dovuto tentare una strada più corta, probabilmente proprio per fare cassa, per dirla in breve. È per questo che noi tendiamo a non demonizzare queste fughe, cosiddette fughe, perché evidentemente sia Mulan ma lo stesso Soul avrebbero ben volentieri affrontato il tema sala, perché ad oggi, io lo ricordo sempre, non è assolutamente dimostrato che una grande produzione possa avere lo stesso ritorno in termini di box office dalla sola esperienza on demand. Quindi l'esperienza sala serve, altrimenti credo che dovranno essere riviste molti fattori economici, certo, della costruzione di un film. Quindi noi abbiamo bisogno in questo momento, e lo abbiamo visto nella fase giugno-ottobre, ci siamo dovuti aggiustare con listini nazionali e con piccoli film indipendenti. In Italia soprattutto abbiamo, come sapete bene, una varietà di sale che oggi raggruppiamo dall'alto nella nostra associazione, dalle grandi catene industriali fino alle piccole sale. C'è bisogno, prima di tutto, di una varietà, c'è bisogno di una diversificazione, c'è un prodotto per la città, per un pubblico maturo, c'è bisogno per un pubblico più affinato e desse, e c'è bisogno anche del film per la grande industria. In questa fase abbiamo tentato una ripartenza, perché nessuno di noi aveva mai attraversato un deserto provocato da questa che è stata la pandemia. Quindi, per spirito di intraprendenza, per comunque non rimanere, come dire, fermi aspettando i tempi migliori, che non sarebbero arrivati in un colpo solo, l'abbiamo visto, abbiamo anche sopportato e ci siamo sacrificato anche a uno stop and go, quindi una ripartenza a giugno faticosa, improvvisata, a una chiusura altrettanto improvvisa e oggi possiamo dire forse anche tardiva. Adesso, con l'apertura anche di questi tavoli di confronto permanenti che il Ministero ha voluto mettere in campo, noi diciamo abbiamo fatto la nostra parte. Il settore ha bisogno di due elementi fondamentali che noi possiamo garantire al mercato: un certo numero di strutture aperte e non poche, quindi c'è bisogno che il mercato possa garantire la riapertura e nello stesso momento c'è bisogno che il prodotto, con un tempo che noi immaginiamo di un mese e mezzo, possa essere messo a disposizione. Le aziende che cominciano a mettere in campo i loro film, i distributori, ed ecco che torniamo al ruolo centrale della distribuzione, poter avere i tempi giusti per approntare, per lanciare e per cercare di costruire un nuovo listino della ripartenza che nasca ovviamente dalle logiche e dinamiche aziendali sulle quali ovviamente le associazioni non entrano, ma che possa offrire la migliore offerta perché questa ripartenza non sia, come dire, azzoppata, ma abbia tutte le caratteristiche. Sicurezza dei luoghi l'abbiamo dimostrata, è vero, le frequenze non erano altissime, però abbiamo messo in campo delle misure, frutto anche dell'esperienza di chi gestisce comunque flussi di pubblico, abbiamo visto che le cose potevano funzionare, però c'era questa grande macchina da mettere in moto che non era semplice, appunto la mancanza di blockbuster americani, la messa in campo di film italiani però che seguivano le logiche passate, quindi c'è stato molto dibattito sul fatto del perché non arrivassero in luglio, agosto, settembre film italiani, ma questo era un percorso che molti del settore sanno, avevamo intrapreso nel 2019, sono anni che nell'estate i grandi film italiani mancavano, e quindi una ripresa difficile, segnali ce n'erano. Purtroppo il ritorno della pandemia, il ritorno della seconda ondata ha bloccato tutti e adesso noi aspettiamo. Abbiamo deciso di fare appunto il nostro mestiere, abbiamo sopportato anche critiche e anche piccole rivolte da parte del mondo della cultura, ma questo mondo della cultura andrà chiamato subito. Nel momento in cui si stabilirà la data certa con cui si ripartirà, noi dobbiamo rimettere tutta la macchina insieme e dire: bene, avete sopportato la mancanza di questi luoghi di aggregazione, adesso seguiteci, perché noi cercheremo di mettere insieme appunto tutti gli elementi, aspettando che il prodotto americano arrivi, e questo ha bisogno di una ripartenza mondiale, e che noi riusciamo a mettere in fila bene le nostre opere nazionali.
Molto chiaro. Le volevo fare un'ultima domanda che prescindo un po' da questo discorso, ma che è una tradizione che si sta consolidando anche nella distribuzione italiana. Le uscite a evento, cosiddette, no? Cioè film che vengono distribuiti per 3 giorni di fila solamente e poi vengono spostati su piattaforme, eccetera. A livello, cioè, dal punto di vista degli esercenti, dal vostro punto di vista, queste uscite hanno che risultati hanno?
Allora, in tutto quello che è stato ascritto nel termine evento, diciamo che ancora oggi ha una percentuale di impatto sul mercato non molto significante, si parla di piccoli numeri, però la cosa più importante è che noi, voglio dire, almeno diciamo in un tentativo di crescita, come dire, anche di maturità, no? Dell'esercizio che cambia, che si mette più in relazione, che cerca di fare sempre più sistema, abbiamo evidenziato come la produzione italiana, anche che se ne dica, è molto florida, cioè ogni anno si presentano ai banchi di partenza circa dalle 220 alle 250 opere italiane, ed esse sono evidentemente distinte tra piccoli, medi film e film che hanno grandi ambizioni. Allora, per evitare che le colpe della mancanza di arrivo in sala di tutti questi prodotti ricadessero sull'esercizio, perché il mercato in qualche modo si autodetermina, 4.000 schermi con un numero di spettacoli che crescono, perché gli spettacoli, cioè gli screening sono aumentati, non hanno oggettivamente la possibilità di dare a tutte le opere il tempo giusto di permanenza in sala e risultati, per cui proprio 2 anni fa, su indicazione dell'allora ministro Bonisoli, quel decreto che ha ridisegnato le Windows e che ha per la prima volta nella storia italiana, come dire, stabilito che l'opera cinematografica è destinata prevalentemente alla visione in sala, un fatto secondo me importante, una scelta politica, però ha già aperto in quel momento 2 opzioni che andavano viste come un punto di partenza, cioè l'evento di 3 giorni e quello successivo di cui non si parla mai. C'è un'altra opzione nel decreto Bonisoli, c'è un'opera un capellino più ambiziosa del singolo evento, no? Del piccolo film che sta 3 giorni e poi va in piattaforma, era seguito anche da un'altra finestra, che era quella per un film che magari cerca una uscita, un capellino più larga, e che dopo 2 settimane vede il risultato, e se questo risultato, come dire, è incoraggiante perché dopo la prima uscita c'è stato interesse e domanda, prosegue la strada con la Windows normale. Se vede che il risultato è un po' interlocutorio, può scegliere per una finestra più corta. Erano semplicemente le basi per far vedere che anche l'Italia stava lavorando con il mondo che stava cambiando a delle dinamiche. Per noi l'impatto è quello che comunque targettizzare ed evidenziare, soprattutto nei giorni infrasettimanali, degli eventi può portare dei risultati importanti nella misura in cui però questi eventi non fanno danno alle normali programmazioni e creano un'alternativa. Abbiamo visto che
Esatto.
nei giorni della settimana eventi molto particolari hanno dei momenti, e l'abbiamo visto con alcuni titoli, assolutamente eccezionali, che superano in termini di incasso i proseguimenti dei grandi film talvolta domenicali, che magari sono come dire, per un target più popolare, no? Più da fine settimana, e che nei giorni invece vengono implementati da questi eventi che vanno a cercare quei pubblici specifici. Quindi, in termini assoluti, è una bella occasione perché crea quella flessibilità, quella multiprogrammazione di cui si parla molto. Poi, però, è una base di partenza. Noi siamo disponibili, purtroppo, diciamo, dalla nascita di quel provvedimento, no? Il decreto Bonisoli, poi il cambio di governo, il ritorno del ministro Franceschini, la nuova e definitiva attuazione della legge 220 e poi purtroppo dopo quella prima estate dell'anno scorso con il progetto di Movement, la ripartenza del mercato, ricordo che noi abbiamo chiuso il 2019 con più
Sì,
15%
che
e poi
è una signora cifra, eh.
era una signora cifra, però purtroppo poi a fine anno, inizio, con un 2020, voglio ricordare, che aveva un più 22%, trainato sicuramente da Zalone, ma che aveva fatto bene a tante altre opere, soprattutto italiane, e poi è arrivata questa maledetta pandemia, e quindi ora dobbiamo rifotografare bene quello che avevamo messo in campo e approfittare, perché io proprio da quel panel di Torino, ne parlavo con l'amico Manera in questi giorni, ho avuto piacere per far vedere a un pubblico forse nuovo che ci guardava, ci ascoltava dalla rete, quell'idea che non è un modo di dire che noi, in quel caso con Marta Donzelli, cara amica vicepresidente di produttori, e con Luigi Lonigro, non facciamo mistero di voler avere la pretesa di lavorare insieme, perché spesso noi veniamo additati come dei falsi amici. Ma questo non è. Quando senti dire da un presidente dei produttori che è evidente che ci sono altri tipi di sfruttamento, ma che la sala, lei ha usato un termine, come un atto costitutivo dell'opera
Sì, ma è
cinematografica, lei
vero.
capisce che questo è vero e quindi non dobbiamo aver paura né di guardare con dinamismo. Io all'interno di un settore che vede tante migliaia, no? Di esercenti, anche piccoli, che talvolta mi sgridano, mi dicono attento, qui scappa tutto. Non è così, noi abbiamo una possibilità forte e, appunto, come ho detto in precedenza, non guardiamo ai modelli americani perché questi guardano a dei numeri enormi, se AMC, che è un grandissimo circuito,
Sì,
si
esatto.
stabilisce una prima. Cioè noi dobbiamo guardare alla specificità italiana, perché siccome siamo stati in grado, sempre a ruffoni, talvolta non chiari, talvolta non dinamici, messi a sistema, ma abbiamo tante potenzialità insieme, soprattutto da una legge che comunque lenta nell'arrivare alle sue attuazioni, però ha messo in campo, quindi dimostrazione che non è assistenzialismo, ma è investimento, ha già messo in
Esatto.
campo in questa pandemia 640 milioni di euro per il 2021, segno che nel cinema crede, sia come forma ovviamente sociale, culturale, però anche come un addendum a una startup economica. Questo è il segno che purtroppo, come succede quando arrivano spesso, e speriamo sempre meno, eventi drammatici, da essi bisogna ripartire con l'idea di ricostruire.
Io la ringrazio molto per queste parole perché ci mette tanta speranza noi, pubblico del cinema, che siamo veramente orfani della sala. Quindi aspettiamo tutti con grande attesa quello che succederà quando si potrà ripartire. E io ringrazio tantissimo Mario Lorini, presidente dell'ANEC, l'Associazione Nazionale degli Esercenti Cinema, per aver condiviso con noi questi progetti e queste speranze. La ringrazio, grazie mille.
Grazie a voi,
Io
grazie a
sono
voi.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.